il buongiorno, il benvenuto. Faremo così questa mattina, avremo questi tre interventi, Paolo Curtaz, Claudia Bassanelli e poi la coppia Finazzi-Agrò e soltanto in seguito, in chiusura, apriremo il dibattito. Con le vostre domande, che come sempre in chat prenderete la parola e vi rivolgerete al vostro interlocutore. Benissimo. Allora, Paolo Curtaz, buongiorno,
Buongiorno.
teologo scrittore, è stato direttore dell'ufficio catechistico diocesano di Aosta, ha curato la pastorale giovanile. Però nel 2007 lascia il ministero sacerdotale dopo un periodo di lunga riflessione, ma il suo impegno e lavoro è quello dell'evangelizzazione che continua in modo proficuo attraverso la scrittura e la parola. Ha conseguito gli studi teologici presso la Facoltà di Teologia dell'Italia settentrionale e presso l'Università Pontificia Salesiana nelle sezioni di Torino, per poi a Lugano conseguire il dottorato in teologia. È autore di molti scritti di esegesi e di spiritualità, è cofondatore dell'Associazione Culturale Zaccheo, con la quale organizza conferenze di spiritualità e viaggi culturali in Terra Santa e in Europa. Collabora poi come giornalista pubblicista con Famiglia Cristiana e con la rivista mensile Parole e Preghiera delle edizioni San Paolo. Di questo credo un piccolo sguardo su chi è Paolo Curtaz, per chi non lo conoscesse, e ti pa passo subito la parola alla sua relazione. Prego.
Sì, grazie. Allora, grazie della presentazione. A volte mi ascolto e dico, ah, ma io, insomma, ovviamente non siamo solo quello che studiamo, facciamo, il nostro percorso di vita è molto complesso e sono contento di incontrarvi anche perché, come alcuni di voi sanno, sono stato a uno dei vostri incontri qualche anno fa, invitato da Padre Tobia, e poi anche diverse volte in alcune delle vostre comunità in Germania, poi anche in Svizzera tedesca. E quindi per me è un po' un ritorno a casa, anche se da molto molto distante. Spero stiate tutti bene in questo momento molto particolare che io reputo essere di grazia, non di disgrazia, in cui siamo costretti a ripensare radicalmente la nostra appartenenza al Vangelo. Ciò detto, quindi saluto davvero tutti, è successa questa cosa curiosa, nel senso che sono stato contattato un po' di tempo fa, ho accettato. Come dire, ho accettato a scatola chiusa. Poi, quando mi è stato inviato il tema della relazione, mi sono amaramente pentito di aver accettato, perché, a parte gli scherzi, sono rimasto un po' spiazzato e però ringrazio sempre perché cerco di cogliere tutti gli aspetti della vita anche come una proficua provocazione. Ora, da qui parto, nel senso parto dal titolo che mi è stato dato, La coppia riuscita, due punti, perché? E devo dire che dopo un senso di disagio iniziale ho provato a elaborare questo disagio e provo a dirvi quello che dentro di me ha suscitato un po' di perplessità e da qui parto poi però per fare una proposta. Ovviamente, come ben sapete, quando si invita qualcuno, io sono qui insieme a voi a dare alcune delle riflessioni che sto compiendo e che ho scoperto, ma poi ognuno le elabora, le cala, eccetera, eccetera. Credo che l'importante sia avere una profonda onestà intellettuale, ma anche un'apertura al cuore a quello che il Signore ci vuole dire qui e ora. Perché mi sono un po' sentito a disagio, mi ha frenato forse il titolo dell'intervento. Ora, io ve lo dico molto onestamente, non penso che esista una coppia riuscita. Così come non sono veramente definibili le ragioni per cui questo possa accadere. Io vorrei davvero incontrare una coppia che alzasse la mano e dicesse: io sono una coppia riuscita. Però analogicamente mi chiedo: ma esiste una persona riuscita? E se sì, perché? Esiste un prete riuscito? Questa definizione, insomma, ci obbliga a riflettere su alcune cose che diamo per scontate. Paradossalmente, questo titolo provocatorio, almeno in me, ha suscitato una serie di riflessioni per mettere a fuoco anche dei punti fragili molto seri dentro di noi. Cosa vuol dire quando io dico ho una vita riuscita, siamo una coppia riuscita, abbiamo una relazione riuscita? E sul serio, pensiamo che esista un percorso che ci permette di indicare genericamente una via che certamente conduce alla realizzazione. Prima Paola, che non conoscevo e che ringrazio, ha detto che mi sono trovato a evangelizzare in maniera diversa nel mio complesso percorso di vita. Ho scritto anche molte cose, fin troppe forse, però certamente se io riuscissi a scrivere un libro, manuale di istruzioni per una coppia riuscita, vi posso garantire che Dan Brown e la Rowling mi farebbero un baffo. Ma sappiamo entrambi che non è possibile, non è proprio possibile, perché ognuno di noi è sé, la vita procede per tentativi, ognuno ha un percorso a sé e ogni coppia ha un percorso a sé. Perciò diventa difficile sul serio proporre un univoco percorso, un approccio globale che ci permetta di dire: ah sì, quella è una coppia riuscita e quella no. Guardiamo poi dal nostro punto di vista, cioè di una coppia che si sposa nel Signore o che comunque mette il Vangelo al centro nel proprio percorso di vita, no? Cosa vuol dire riuscita? Riuscire a stare insieme in questo tempo in cui, come dire, è messo proprio un po' in discussione radicalmente la possibilità di amarsi per tutta la vita. Ricordate, forse ancora si fa da alcune parti quando si celebrano gli anniversari di matrimonio, no? D'oro, di platino, eccetera, eccetera. Oggi è veramente possibile immaginare e proporre come modello il fatto di stare insieme e questo è in sé un valore? Beh, il valore lo sappiamo proposto dalla coppia cristiana, se esiste un valore, non è stare insieme, cioè non è che se due stanno insieme per 70 anni e si sono sopportati, odiati per tutta la vita, realizzano il Vangelo. Quindi vedete che la cosa è molto complessa. Mi ha fatto piacere però vedere che in questo vostro inusuale modo di approccio, in questo vostro raduno annuale, ci siano stati degli amici che conosco, quindi avete avuto la possibilità di approfondire le scritture con l'amico Fernando Ermellini, oppure con il monaco Monti e con lo stimato Marco Guzzi, che conosco da molti anni, almeno non di persona, ma nei suoi scritti. Allora, se è vero che parlare di coppia riuscita vuol dire le aspettative che noi abbiamo rispetto alle coppie, questo è molto interessante, io credo che la vita di ogni essere umano è intrisa di libertà e di possibilità e procede per tentativi. Quindi pensare, credere, illudersi che si possa determinare attraverso una serie di azioni conseguenziali il realizzarsi è semplicemente irrealistico. Cioè, se io dicessi a una coppia: guarda, tu fai A, B, C, tutti i giorni ti alzi e fai A, B, C, quando ci sono difficoltà fai A, B, C, applica questo metodo e riuscirai, non tieni in conto di una variabile fondamentale che è l'uomo, l'essere umano. L'umano è un mistero a se stesso. Però, ciò detto, è vero che esiste una chiamata a realizzazione, un comune sentire, una chiamata alla pienezza, come avete visto, immagino, conoscendo l'amico Fernando Armellini, nella Genesi. Vi faccio solo notare, non so se lui ha fatto notare questo aspetto che a me piace molto, durante uno dei racconti della creazione, uno degli autori della Genesi dice che Dio ha un progetto, cioè vuole creare l'umano a mia immagine e somiglianza. Bel progetto. Poi sappiamo come fa, plasma dalla polvere, Hadamah, eccetera, eccetera, mette la Ruah, il soffio vitale, e lo creò, dice, cito a memoria, dice la parola a sua immagine, e dimentica la somiglianza. Cioè, noi siamo fatti, donati a immagine di Dio, ma la profonda somiglianza è qualcosa che dobbiamo realizzare nel corso della nostra vita. È interessante perché quel facciamo, sostengono alcuni autori, tra cui André Guénin, che in realtà è il facciamo io Dio e l'umano che sto creando. È quindi un gioco di relazione, di specchi la nostra vita, che passa anche attraverso dei fallimenti, ma anche attraverso delle realizzazioni, delle opportunità, insomma, un grande gioco di libertà in cui le diversità, le alterità, le differenze si confrontano, si scontrano, si integrano. Non sono qui a commentare Genesi 1-2, però è interessante che nel secondo racconto della creazione, quando ricordate l'umano ancora, come dire, sessualmente maschio e femmina, diremmo noi, si annoia, Dio si pone il problema per dire: oi, 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 non funziona. L'ho creato, addirittura l'ho fatto, come dire, co-creatore dando un nome, cioè conoscendo. tutte le creazioni che ho fatto, quindi i vegetali, gli animali, ma non funziona ancora. Ecco allora che ha un'intuizione, cioè prende l'umano, lo fa addormentare, lo taglia a metà, non è che estrae la costola, questa è una delle possibili interpretazioni, ripresa già da Richard de Troyes nel Medioevo, e lo mette di fronte a sé. È interessante perché nel progetto divino, se nel primo racconto c'è scritto lo farò a mia immagine e somiglianza, poi lo fa solo l'immagine, nel secondo racconto della creazione dell'umano dice farò come un altro di fronte a sé. Il di fronte vuol dire proprio una separazione, una distanza, paradossalmente quasi una contrapposizione tra il maschile e il femminile, che resterà, come dire, la diversità, l'alterità, la mancanza, il modo che l'umano, ormai diventato uomo e donna, Isha, diventa il modo di trovarsi. Quindi, come dire, è vero, noi non sappiamo qual è l'indicazione per realizzare un cammino di coppia, se siamo onesti. O meglio, lo intuiamo in teoria. Pensiamo di conoscere alcune cose, orientamenti morali, anche indicazioni divine. Devo dire, io da molti anni, ormai da 20 anni, pur non essendo un biblista ma un teologo pastoralista, cerco di fare suonare la parola in me e condividerla con gli altri. Però è obiettivamente, se siamo onesti, chiedo scusa a chi è più esperto di me in questo ambito, dire ma noi non troviamo veramente delle indicazioni precise, concordanti all'interno di quel grande panorama, di quella grande biblioteca che è la Bibbia, che dica esattamente cosa significa essere coppia, in che direzione andare. Ci sono alcune intuizioni molto forti come punti di partenza da cui possiamo partire. Insomma, dobbiamo, mi sembra, renderci l'evidenza che una coppia riuscita è un'utopia o perlomeno è qualcosa di logico nella sua formulazione. Possiamo piuttosto dire che il Signore indica anche per la coppia, ma prima all'umano, e questo è interessante, lo vedremo, un percorso, una strada verso la felicità. Alla fine dobbiamo renderci l'evidenza che la storia di ogni persona e quindi di ogni relazione sfugge a un determinismo teorico, cioè che alla fine si fa un po' quel che si può. Ora, fatta questa premessa un po' ampia, in cui ho già dato degli elementi di riflessione, dividerei questo mio intervento di 3/4 d'ora, se ho capito bene, giusto Paola?
Sì, giusto.
Sì, ok, allora guardo l'orologio.
Perché... sì, voglio dire, non siamo così fiscali.
Ma anche... io sì! No, okay. Vabbè. Però per rispetto anche degli altri non voglio rubare tempo, ovviamente. Però farò avere poi, se volete, attraverso Padre Tobia i due appunti che ho scritto, se vi possono interessare.
Molto volentieri.
La prima cosa da fare è sicuramente guardarsi intorno. Quindi gentilmente dobbiamo partire, ovviamente il metodo scientifico che si applica anche alla teologia e anche alla teologia pastorale, accorgiti del mondo in cui vivi, cioè non proiettare le tue sensazioni e le tue opinioni per leggere il mondo. Il nostro Occidente, rispetto alla questione della famiglia, così come la tradizione cristiana la pensa, l'ha teorizzata, a spanne nell'ultimo millennio, sapete che esiste anche una storia del matrimonio, una storia dell'interpretazione teologica del matrimonio che è molto interessante, vi consiglio di approfondire nella vostra formazione invitando qualcun altro, però, come dire, questo pensiero ha fatto un'enorme evoluzione, ancora in corso, è che è difficile, come dire, definire in questo momento. Diciamo tendenzialmente negli ultimi 50-70 anni c'è stata una radicale evoluzione. Allora io provo a elencare, mi sono messo a tavolino quello che secondo me è un po' ormai patrimonio comune, guardandoci intorno. Alcuni punti che ormai sono condivisi in tutta Europa, non soltanto in Italia, non soltanto in Germania. La prima cosa mi sembra che ormai ci sia stato un definitivo abbandono della visione patriarcale della famiglia, ok? In cui c'era il pater familias, in cui c'era la moglie, in cui c'erano figli, la prole, appunto il proletariato in cui i figli erano la ricchezza, questa visione è stata un po' abbandonata. Tutta una serie di ragioni sociologiche, la rivoluzione industriale, un cambiamento dei costumi, la rivoluzione sessuale del 68, molte cose. Però è interessante perché già negli anni 50 in America si teorizzava quest'idea, il superamento della famiglia dei ruoli rispetto alla famiglia affettiva. Mi spiego, oggi contano di più le relazioni dei ruoli. Esiste una dimensione affettiva molto profonda fra coniugi, fra genitori e figli, ci si confida. Mio nonno dava del voi a sua madre, cioè è stato un po' superato il discorso del ruolo a favore di una relazione più profonda, che è molto bello, però succede come succede che mio figlio ogni tanto mi mandi a stendere, perché evidentemente se io voglio un rapporto affettivo, di amicizia, di condivisione, accetto anche il fatto di essere confrontato. Il secondo aspetto che mi sembra sia accaduto in questi anni, ecco che spengo il telefono, è la necessaria e fondamentale e importante evoluzione del ruolo della donna nell'ambito familiare, nella società, come acquisizione di autonomia lavorativa, ma anche decisionale all'interno del nucleo familiare. Oggi più di no, più nessuno fra noi pensa che questo sia una cosa che non sia stato un grande vantaggio, ma ha comportato sicuramente un cambiamento all'interno delle relazioni. La terza cosa mi sembra l'allargamento del concetto di famiglia, esteso non più alla famiglia monogamica, ma anche alla relazione. Pensate, per esempio, un discorso da approfondire estremamente interessante, alle nuove relazioni omosessuali, che comunque fanno parte della nostra realtà, della nostra società, e che piano piano stanno, anche all'interno, come dire, de delle famiglie, tra virgolette, più tradizionali, attecchendo come pensiero. Succede che scopri poi tuo figlio che è omosessuale o tua figlia, ti metti in crisi, in discussione, fai un percorso, ma ormai, ecco, il discorso di famiglia è stato un po' allargato. Quarta cosa, molto, molto problematica dal mio punto di vista, è la ridefinizione del concetto del per sempre e di fedeltà. Potremmo sintetizzare come il titolo di un fortunato film, di una commedia di Verdone, l'amore è eterno finché dura. Si è fedeli non più alla persona, ma alla relazione finché esiste, cioè si ammette tranquillamente, e probabilmente anche un po' così, che a un certo punto l'amore si consuma, finisce, e tu dici: ma chissà perché io devo continuare a stare appiccicato a una persona, ormai non ho più il vincolo dell'autonomia lavorativa, penso alle donne degli anni 50 e 60, non ho più neanche lo stigma sociale per cui qualcuno non mi parla più perché io mi sono separato, oppure entrambi abbiamo deciso che non funziona più. Questa è una cosa che piano piano è ammessa. Pensate anche al discorso della convivenza prematrimoniale, che ormai è data come dato di fatto. Magari la mamma storce il naso, la zia storce il naso, però molti fra i nostri giovani fanno anche lunghi periodi di convivenza, che di fatto sono dei quasi matrimoni, eccetto l'aspetto ovviamente sacramentale. Però è dato un po' come acquisito. Concludo questo guardarci intorno con alcuni dati pratici, perché secondo me è sempre importante guardare la statistica. Nel 2018, gli ultimi dati che abbiamo in Italia, cito quelli, non solo la Germania, sono stati celebrati 196.000 matrimoni. Ora, 50.000 in meno del 2008. Ora, 196.000 matrimoni vi posso garantire che sono veramente molto pochi. Ma attenzione che di questi 196.000, il 50% sono civili. La media nazionale è del 51% i civili, ma al nord hanno superato il 65%. Il sud tiene ancora un po' di più. Di questi 50% civili, il 20% sono in seconde nozze. Ma anche molto molto importante, di 196.000 matrimoni il 17% è con un coniuge straniero. Quindi questa è una realtà anche nell'Italia, prima gli italiani, eccetera, eccetera. Di fatto una coppia su cinque è mista. Vi ho messo anche il link per andarvi a trovare il file dell'ISTAT. Quante sono le convivenze? È difficile da stabilire perché appunto di sua natura la convivenza non è registrata da nessuna parte. Diciamo che le libere unioni, quindi non in quell'anno, ma su 60 milioni di italiani, togliete i bambini neonati, eccetera, eccetera, quindi su all'incirca 40 milioni di adulti, 1,4 milioni, convivono, che non è tantissimo come dato, ma è molto significativo. Un altro dato molto significativo, un figlio su tre in Italia nasce fuori dal matrimonio. E la cosa più significativa, ed è molto interessante per il vostro convegno, è che in Italia, secondo la proiezione dei dati Istat, il trend dei matrimoni religiosi, diciamo, non mi piace il termine, ma per capirsi, continuando questo trend degli ultimi 20 anni, in Italia nel 2030 non ci saranno più matrimoni religiosi. Ora, mi sembra quindi che questa cosa ci ponga davanti a un grande mistero, davanti a un grande punto di domanda. Io tralascio in questo mio breve intervento tutta la descrizione complessa. Se qualcuno ha avuto il coraggio di leggere L'Amoris Laetitia, che è veramente un testo ponderoso, fino anche eccessivo, si sarà reso conto che anche i vescovi, e lo dico con molto affetto per accorgersene i vescovi, deve essere proprio evidente, che tutto il lavoro che noi abbiamo fatto, i corsi di preparazione al matrimonio, le nostre poche catechesi sulla vita matrimoniale, eccetera, eccetera, come dire, un po' hanno inseguito una realtà sociale che è cambiata, ma al momento sembra proprio un po' destinata a evolvere radicalmente. Vi suggerisco anche, non ce l'ho perché ce l'ho come si dice, su Kindle, quindi non posso farvi vedere la copertina, un libro che mi ha molto intrigato e che può essere utile per porsi dei problemi, del professor Melloni di Bologna. So che il professor Melloni, alcuni è considerato un po', però adesso lasciate perdere il giudizio su di lui come persona, ma come autore è un grande autore. Ha scritto un testo per Il Mulino 5 anni fa che si chiama Amore senza fine, amore senza fini, in cui, e lui lo dice in maniera provocatoria per suscitare un dibattito, cosa che ovviamente non è avvenuta, lui sostiene che il matrimonio, così come noi lo consideriamo sacramento, altro non è che il matrimonio romano, cioè della Roma antica, con una mano di vernice. E questo non lo dice per denigrarlo, ma per dire che in che cosa allora consiste veramente il matrimonio cristiano. Ecco allora la provocazione, ok? Cioè, partendo dalla considerazione della mia premessa dicendo, ma una coppia realizzata, riuscita, da che punto di vista, in che modo, in che senso è possibile dirlo? Sì, ci sono delle indicazioni, ma messa così un po' troppo brutale. Partendo dal fatto che quello che noi crediamo, un modello, leggevo in questi giorni un articolo molto ben fatto, l'eccezione italiana tramontata, l'eccezione italiana era che in Italia comunque tiene il cristianesimo, fatevi un giro in questo momento post-lockdown e vi ricrederete un po'. Ma è interessante perché qui vogliamo fare qualcosa di propositivo. La provocazione è questa. Cosa abbiamo veramente da dire a una coppia che si ama? Non c'è bisogno di essere credenti per amarsi, neanche cristiani. È un di più quello che vogliamo mettere. E qui parte la mia riflessione. Noi crediamo che l'amore è di Dio, è una sua invenzione, una sua esclusiva. Giovanni, l'autore delle lettere pastorali di Giovanni, probabilmente Giovanni presbitero, non l'apostolo, dice Dio è amore, cioè addirittura c'è questa identificazione. Noi crediamo questo, cioè Dio ha inventato l'amore, ogni amore, lo dico con molto rispetto, ma per aiutarci a riflettere teologicamente, c'era un po' la distinzione coppie regolari, coppie irregolari, come se ci fosse un amore naturale, spontaneo, e poi arrivasse quasi una grazia a sanare questa situazione. Io invece penso, una mia opinione, potete ovviamente pensare in maniera completamente diversa, che se Dio è amore, ogni esperienza d'amore scaturisce, come dire, a un primato divino e a Dio può ricondurre. Ora, l'amore di coppia e la coppia sono ancora per molti un'esperienza, un desiderio, però guardate, anche su questo io, leggendo i dati, sono molto molto perplesso, nel senso, noi abbiamo sempre l'idea, appunto, l'uomo cerca la donna cerca l'uomo. Beh, se il discorso è per avere un momento di intimità, di attrazione sessuale, non sto dicendo genitale, ma profonda, di confronto con l'altro, sì. Se intendiamo la costruzione di un progetto di vita, mica tanto, mica tanto. Conosco un sacco di amici che si sono separati, poi hanno trovato una nuova relazione, una nuova storia, ma ognuno a casa sua, ci si incontra ad ogni tanto, 2 volte a settimana, va bene così. Quindi anche qui non credo che sia, dobbiamo dare per scontato che esiste questo desiderio insopprimibile della coppia. Non è bene che l'umano stia da solo, ha detto Dio nella Genesi, ed è vero, che stia la sua solitudine, però la soluzione alla solitudine nel mondo contemporaneo, in Europa e in Occidente, non viene identificata necessariamente in una relazione di coppia fissa, che anzi a volte è un po' denigrata, nel senso che si vede un po' come qualcosa di troppo impegnativo. Non dobbiamo giudicare, dobbiamo constatare e proporre qualcosa di nuovo. Cos'è quello di nuovo? Ecco questo. La Scrittura ci dice che Dio ha inventato l'amore. Io credo che è Lui il geniale artefice dell'esperienza più bella che io sia in grado di fare su questa terra. È lui la sorgente dell'amore che sperimentiamo, ma lui sa come farla funzionare, io mica tanto. Questa è la grande novità. Come vi dicevo, non c'è mica bisogno di essere credenti per amarsi, e neanche per amarsi tanto e bene. Io conosco delle coppie di altri credi religiosi o apparentemente non credenti, che hanno una bellissima storia d'amore, di fedeltà, di abnegazione, di dono di sé. E questo è interessante. Ma ecco, in questo contesto, la novità cristiana, mettere Gesù nel mezzo, rivolgersi all'inventore di questa cosa, che al copyright, mi pare che ci ponga in una prospettiva completamente nuova. Ecco allora, cosa dice il Vangelo alla coppia? Io spero di non essere troppo forte o destabilizzante, ma mi sembra di seguire un ragionamento teologico e pastorale che ci permette poi, spero alla fine, anche di dire, ma se è così, forse dobbiamo provare a rivedere alcune nostre prassi pastorali. Cosa dice il Vangelo alla coppia? Ora, io voglio essere molto schietto con voi, non lo dico, basta leggere un po'. Gesù non parla affatto della coppia, ma dell'amore. In tutti e quattro i Vangeli, i sinottici, Giovanni, non trovate mai una dichiarazione, un'indicazione rispetto alla coppia. L'unica volta che ne parla lo fa in un contesto polemico, Matteo 19, di maschi che vogliono difendere il loro privilegio sessista di divorziare quando vogliono. E in quel contesto Gesù dice una cosa magnifica: noi possiamo fare quel che vogliamo, ma Dio ha pensato che un uomo e una donna possano vivere condividendo il suo amore. E se lo crede Dio è interessante. Però a parte questa cosa polemica in un contesto molto specifico, se Gesù ci avesse detto veramente una coppia cristiana deve, può, eccetera, eccetera, tra l'altro è interessante vedere la storia del matrimonio cristiano. Sapete che in origine non c'era un sacramento specifico per il matrimonio. Una coppia si sposava, noi diremmo oggi al civile, ma è improprio dire questo, e poi andava dalla propria comunità a chiedere la benedizione del presbitero, dell'episcopo, il quale invocava, la comunità invocava su di lui, su di lei, su questa nuova coppia. Ecco che poi Paolo nelle sue lettere comincia a riflettere dicendo, ma questi qui, non mi addentro, diventano un segno per la comunità, un sacramento. Amarsi fra un uomo e una donna, mettendo Gesù nel mezzo, vuol dire amarsi l'un l'altro, prendendo Gesù come modello di amore. Però mi sembra molto, molto importante partire da questo presupposto. Gesù non parla in specifico di coppia, ma parla in modo esaustivo di amore. E questa cosa ci permette, peraltro, di fare una proposta ad ampio raggio a tutte le persone che incontriamo, perché l'amore è abbastanza comune esperienza. Bene, facciamo un salto, intanto guardo il tempo, se ci siamo. Ci siamo, speriamo, vediamo. Sì, allora, Gesù in particolare parla dell'amore in due momenti specifici. Ora, scusatemi se voi siete maestri in Israele, ma se parto un po' dall'essenziale, ok? Il primo momento in cui parla è la famosa diatriba in Luca 10, anche ripresa dagli atti sinottici, del cosa devo fare per ereditare la vita eterna, che è una cosa che... ecco, un dottore della legge si alzò per metterla alla prova, chiese maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna. Gesù gli disse che cosa sta scritto nella legge, come leggi. Mi piace il come leggi, non cosa. Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Perfetto. È un po' astratta a questo punto la riflessione sull'amore necessariamente, ma in questo caso è addirittura usata per mettere in difficoltà Gesù, per fare un volo teologico, e questo me lo dico a me, di stare sempre attenti e non stare nell'iperuranio, perché le coppie vivono delle esperienze molto concrete. Ma ci è utile per ancorare l'emozione, che è l'innamoramento, l'esperienza più forte che abbiamo, una specie di doping a tutto tondo, a una visione più ampia. Quando il dottore della legge chiede l'eredità, riconosce Gesù come rabbi, dice maestro, cosa deve fare per ereditare la vita eterna? È teologicamente corretto, non si merita la vita eterna. E la vita eterna, come dice benissimo l'amico Fernando Armellini, non è una lunga vita noiosa, ma la vita eterna è la vita di Dio l'Eterno, la partecipazione alla vita divina. L'amore ha a che fare con la vita divina, quindi non una generica spiritualità, ma la sorgente della vita stessa in noi. Il dottore della legge, correttamente, sa che non si può conquistare, ma ereditare, non meritare. Ma riconoscere e accogliere Dio è gratis, non dobbiamo farci fregare. Gesù dice come leggi, non cosa. Cioè risponde che si può leggere, capire, decifrare. Abbiamo un percorso, un itinerario per riuscire a capire il modo per vivere la vita dell'Eterno, per condividere la vita di Dio che è amore. Ma per capire occorre smuoversi, approfondire, mettersi in movimento. Spesso siamo un po' rigidi, inchiodati, no? Incapaci di cogliere le novità. Inoltre, tale rigidezza, in parte un po' dovuta alla pigrizia, in parte alla paura, ci impedisce di progredire nella vita interiore di coppia. Adesso non apro la parentesi, ma quello che è dimostrato dalle nostre parti, non so da voi, il lockdown è stato che la nostra prassi pastorale è. Fossimo un'azienda, diremmo in fallimento, perché per 2 mesi siamo stati tutti cattolici non praticanti. Adesso la realtà è molto difficile da rimettere in movimento, però ha messo in mostra tutte le fragilità di quello che abbiamo fatto. Non per dire che era sbagliato, ma per dire che sia finalmente l'ora per cambiare modo di far pastorale. Chiusa parentesi. Cosa siamo chiamati a fare? Gesù dice, vuoi partecipare di questo amore? Vuoi vivere una vita amorevole, da amante della vita? E perciò se ami, riesci a condividere un'altra persona che vuole amare con te, insieme a te e te, come terza e ultima opportunità. Cosa siamo chiamati a fare? Lo dice Gesù. Prima cosa, amare Dio. Amare Dio. È il famoso Shema Israele, è bello che questa preghiera venga traslitterata in un comandamento. È bello che se la preghiera diventa norma per la nostra vita. Amare Dio, cercarlo, conoscerlo, seguirlo. Lo possiamo conoscere perché Lui si è fatto conoscere, si è raccontato, questo dice il cristianesimo. Lo possiamo incontrare perché si è reso incontrabile. Ma qui adesso in me emerge il folletto filosofo che dice: ma si può comandare di amare? Non è una contraddizione in termini. No, per noi l'amore è fantasia, creatività, follia, le farfalle nello stomaco, l'amore è emozione, scelta, libertà. Quindi non si può comandare di amare, ma possiamo riconoscere e rispondere all'amore che porta con sé, una componente di fatica, di scelte e di volontà. Scherzando, dico sempre, esiste un comandamento zero prima del più importante. Il comandamento zero è lasciati amare, sappiti amato. Ma come amare? Come rispondere a questo amore di questo Dio che si è reso conoscibile e vuole condividere la sua ricchezza con tutta la mente, il cuore, eccetera, eccetera. Sono le diverse dimensioni dell'amore. Il cuore. Nella Bibbia rappresenta l'emozione, qualcosa di sconosciuto, lev in ebraico. Con l'anima, che ovviamente nella Bibbia non ha a che fare con la classificazione greca. Cioè con la parte più autentica di noi stessi, con ciò che siamo, nefesh, e con forza, cioè meglio che possiamo, e con intelligenza. Come dire, anche fra noi, anche nella mia relazione di coppia, imitando Dio, l'amore, emozione, l'amore, dimensione in cui vivo, riverbera nel cuore, emozione. Nell'anima, l'autenticità di noi stessi, nella forza, nella volontà, nell'intelligenza. Ma per farlo, dice sempre il dottore della legge, ricevendo il plauso di Gesù, dobbiamo anzitutto amare noi stessi. Qui interessante perché so che dopo ci sarà una psicologa, quindi interessante vedere i punti di incontro. La realtà è una, poi alla fine ci si incontra tutti dalla stessa parte. Per farlo, cioè, dobbiamo anzitutto amare noi stessi. Alcune persone che io conosco, anche voi, non si amano per niente, altre in maniera sbagliata e quindi amano in maniera sbagliata, con possesso, con gelosia, con vittimismo, come persone irrisolte. La coppia non è una terapia, la coppia è un percorso. Poi lo vediamo, sto mettendo i mattoncini Lego e poi proviamo a metterli insieme. Interessante perché l'altro giorno mi ha scritto una persona, io faccio in questo periodo di lockdown, ho iniziato una serie di webinar, quindi di catechesi a distanza, le chiamo conferenze takeaway, e una persona mi ha scritto il giorno dopo la conferenza dicendomi: ma io non riesco ad amare me stessa, come faccio? Beh, non ci sono grandi soluzioni, a volte ci sono dei traumi che ci portiamo, delle rabbie croniche, però un po' semplicisticamente, ma con molto realismo, il Vangelo dice: noi non ci amiamo perché siamo amabili, ma perché siamo amati da Dio. Prova a vederti come ti vede Dio, come un fiore che è finalmente sbocciato. Uno degli errori che si fanno, poi trarremo le conseguenze negli ultimi 5 minuti di quello che vi sto dicendo, dal mio punto di vista, è che poniamo la nostra autostima nell'amore del coniuge. Non mi dici più che sono bella. Ma tu hai denigrato il fatto che io abbia cambiato il lavoro. Visto che tu mi ami, io sono amabile. Elemosinare quasi il riconoscimento da parte dall'altro, che è una nostra, come dire, un nostro bisogno profondo, che però va orientato nella maniera giusta. Mi sembra importante dire che ci vuole tutta la vita per imparare ad amarsi, ad amare l'altro e a lasciarmi amare. Ci vuole tutta la vita. La vita procede per tentativi, ma almeno sappiamo in che direzione condurre la nostra barca. Ora, la seconda parola con cui voglio avanzare in questo ragionamento, è un momento cruciale, quello della passione in Giovanni. Gesù pone l'amore, non soltanto come compartecipazione della vita dell'Eterno, da ricambiare e poi da declinare nella nostra quotidianità, ma come segno distintivo dei discepoli. Vi do un comandamento nuovo: che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Magnifica questa cosa. Questo è nuovo il comandamento, quindi supera quello di prima. Quindi non soltanto Dio ama, ma mi chiede di imparare da Lui di amarci dell'amore con cui scopriamo di essere amati. Faccio un esempio un po' banale, ma che a me risulta molto limpido. Immaginatevi una fontana del villaggio. Se alcuni fra voi provengono da villaggi di montagna, sanno che l'acqua era un bene prezioso e veniva resa pubblica attraverso la fontana in centro al villaggio. La fontana è una vasca di pietra o di legno che si riempie d'acqua e una volta che è piena tracima. Di solito, dalle mie parti, io sono montanaro, tracima in un'altra vasca, che si riempie e tracima in una terza vasca. Nella prima si prendeva l'acqua per cucinare, nella seconda bevevano le mucche e nella terza si lavavano i panni. Il mio cuore viene riempito dell'amore ed è capace di amare gli altri. Io non sono mica in grado di amare i miei nemici, ma col cavolo che Gesù mi chiede. Allora mi chiede una cosa impossibile, oppure mi chiede di lasciarmi amare in modo che il mio cuore tracimi per poter amare gli altri. E Gesù insiste con questa cosa che per me è fondamentale: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. Cioè Gesù dice: c'è l'amore, l'emozione che partecipano a tutti, eccetera, eccetera. Ma se tu prendi il mio amore, se tu diventi mio discepolo, se tu fai esperienza amorevole mia, di me, Gesù, ti riempie il cuore tracima e diventa un amore più grande. Bellissimo. C'è l'amore più grande. Questo noi possiamo proporre a delle coppie in crisi o che non sono credenti. Il vostro amore è bellissimo, se volete c'è un amore più grande. E cosa fa questo amore più grande? Dà la vita. Bellissimo. A volte l'amore rischia in forme non necessariamente patologiche, ma scontrandosi col limite che siamo, di essere invece qualcosa che dà la morte. Lo dico con molta serenità, conosco coppie che vivono un inferno. L'inferno è l'altro, o la relazione. Quella è una relazione che dà morte. L'amore più grande, dice Gesù, dà la vita. Quindi l'amore di coppia che sperimentiamo procede per gradi e tutti ne facciamo esperienza. Innamoramento, impegno, fioritura. È normale innamorarsi, è una scelta coltivare e far crescere l'innamoramento fino a farlo fiorire. Cosa significa? Vediamo se riesco a dirlo in maniera secca. L'amore che sperimentiamo è una tappa per arrivare a qualcos'altro. È un magnifico strumento per arrivare a qualcun altro, a Dio. Perché tu Mio amato, mia amata, non puoi colmare il mio infinito bisogno di amore e di bene. Io sono fatto per l'infinito, non posso caricarti di questo peso, e neanche voi, miei figli. È vero che noi diciamo sei tutta la mia vita, ma non è vero, sarebbe gravissimo fosse così. Lo si dice quando si è innamorati. Certo, l'esperienza d'amore, la paternità e la maternità per molti sono l'esperienza più importante che possiamo sperimentare su questa vita, ma restano sempre e soltanto trampolini. Solo Dio lo può fare, questa è la pretesa cristiana. Insieme, allora, io e te, amore mio, insieme lo possiamo cercare. Allora, in questi ultimi 5 minuti, provo a trarre le conclusioni di quello che ho detto. Sono pensieri sparsi di cui poi voi farete l'uso che volete. Siamo partiti dal considerare dicendo, ma veramente esiste una coppia realizzata, non esageriamo. Eppure ci sono delle indicazioni, sì, in questo mondo complesso andiamo all'essenziale. Gesù non parla di coppia, parla di amore, e la coppia dovrebbe avere a che fare con l'amore. Abbiamo parlato di questa vita dell'Eterno condivisa rispondendo al suo amore e poi un amore più grande, un comandamento nuovo. Allora, da qui io provo a trarre alcune conseguenze, va bene? Esperienze che anch'io ho cercato di fare, ho cercato di vivere con alterni risultati, perché la vita anche per me procede per tentativi, ma prima cosa, mi sembra che quindi amarsi un gesto spontaneo, entusiasmante, magico, travolgente, amarsi bene, un amore più grande invece, è un po' più impegnativo, richiede un allenamento, una lotta. Forse questa è la ragione per cui oggi tendiamo a identificare l'amore solo più con l'emozione, senza lo sforzo e l'intelligenza e l'autenticità. Come se tutto filasse via liscio senza doverci lavorare. Seconda cosa. Interessante perché paradossalmente anche il più grande innamoramento porta in sé una radice di profondo egoismo e narcisismo. Noi amiamo chi ci ama. Se il tuo amato ti dicesse io ti amo alla follia e voi rispondeste grazie, no, non è la risposta giusta, no? Siamo un po' sempre in bilico fra due atteggiamenti sbagliati, amare tanto sperando di avere in contraccambio e pensare che l'amore sia un rapporto di forza. Esiste appunto una sorta di narcisismo di base che rischia di avvelenare le relazioni. Quante volte vedo delle coppie che entrano in crisi e uno dei due ributta in faccia tutto quello che ho fatto per te. Peraltro non gliel'ho neanche mai chiesto, ma esiste una sorta di rapporto di forza e bisogna esserne consapevoli. Succede. Forse bisogna in qualche modo disattivare questa cosa. Spesso mi sembra che sono le debolezze personali a inficiare un rapporto di coppia. Appunto, cerco in te la mia realizzazione, valgo solo perché qualcuno dice di amarmi. Quindi, uno, amarsi è un gesto spontaneo, entusiasmante, amarsi bene è una scelta. Due, direi, bisogna stare attenti perché sono le debolezze personali spesso a rovinare il rapporto di coppia, perché ho investito troppo in te, eh? Mi sono illuso, ho imparato con gli anni ad amare la parola delusione, dal latino deludere, smettere di giocare. A volte qualche delusione ci fa un sacco di bene. Terza cosa, se riusciamo a fare un passo di lato, allora cominciamo a vedere la cosa dal punto di vista di Dio. Io ho un'anima, non sono un'anima, che può compiere un percorso e mi è data, oppure scelgo un'altra anima che va nella stessa direzione. Semplicemente. L'errore clamoroso, mi sembra, che commettiamo e che assecondiamo è di credere che l'altro sia la destinazione del mio cammino, non il compagno di viaggio. Ecco allora che l'altro viene investito di una serie di attese e a volte lui nemmeno lo sa. Mi aspetto che risolvi i miei problemi. Io ho definito sempre questa cosa in maniera un po' brutale, dicendo che anche la più bella esperienza affettiva, emotiva, di amore, di genitorialità, di innamoramento è e resta una realtà penultima, perché la realtà ultima resta comunque l'assoluto di Dio. Eppure l'amore che riceviamo da Dio e che ci doniamo fra noi ci innalza al divino, questo sì, questo sì. Altro punto. Amarsi è un gesto spontaneo, amarsi bene è più impegnativo, spesso sono le debolezze personali, inficiare un rapporto di coppia. L'altro non è la destinazione del mio cammino, ma il mio compagno di viaggio. Di conseguenza, i miei problemi interiori me li devo risolvere da me. I traumi, i conflitti non risolti, l'insicurezza. È bello averti accanto, amore mio, ma non puoi essere tu a risolvere al posto mio, non sei tu la mia cura. Gli esami del sangue, il sangue deve essere mio. Come dire, la coppia sono davvero due individualità che si confrontano, che si integrano, che si aiutano, ma restano individualità. Ecco allora che in questa prospettiva ci sono cose non dette anche a noi stessi, no? Pensieri occulti, c'è poca abitudine all'autocoscienza nel nostro tempo. Pensieri occulti, abitudini legati spesso all'idea che abbiamo di maschile e femminile, qui sono alla fine, ma sarebbe una cosa interessantissima. Che sono contrapposizione, confronto, ricchezza. Cioè il rischio, se io mi aspetto che sia tu la soluzione ai miei problemi, è quello di manipolare, imporre, blandire. In fondo esercito un potere. Quando un amore, perché finisce, perché non viene coltivato, rischia di trasformarsi in odio, quante volte succede, pur passando nell'inevitabile fase del dolore, può risorgere in qualcos'altro. Io ho visto molte coppie a risolvere le loro difficoltà quando finalmente ognuno ha preso in mano la sua vita dicendo: ok, io mi devo occupare di me e in questo modo riesco a capire chi siamo noi. Ecco allora l'ultima cosa, e a mio avvio messo una conclusione, sì. Ci siamo donati per diventare una fiamma unica. Interessante, abbiamo letto il Cantico durante la lettura breve delle Lodi. Sapete che nel Cantico non viene mai pronunciato il nome di Dio, se non una volta. Forte come la morte e l'amore, una fiamma di Yah, cioè il nome di Dio. Ci siamo donati per diventare una fiamma unica, per crescere nelle nostre anime. Se le nostre anime non crescono, l'amore appassisce e non fiorisce. Vuoi amare di più? Occupati del tuo dentro. Rispetta il fatto che il tuo partner, nel suo modo specifico, sia il suo modo maschile e femminile di vivere la fede, non per niente l'Arcangelo Gabriele è andato in due annunciazioni, non in una, nel suo modo specifico. Allora, ecco, mi sembra che a volte ci rende infelici nella coppia il fatto che l'altro non risponde ai nostri bisogni, non ci capisca, non ci consola. L'indifferenza è da evitare, ma neanche aspettarsi dall'altro ciò che è di Dio. E quindi questa è una cosa importante. O che poi ci sono alcune altre cose, ma poi ve le leggerete. Concludo allora. Vedete, in questa breve riflessione, secondo me può stimolarci, cioè di fatto probabilmente se noi nelle nostre pastorali torniamo ad annunciare Gesù Cristo, lo state già facendo, lo stiamo già facendo, ma è complesso perché in realtà parliamo dei cristiani che sanno già tutto, ma se noi proviamo a ridefinire il percorso di spiritualità di ogni singolo, in conseguenza potremmo riuscire a proporre non un percorso teorico, ma un'esperienza in cui amarsi in maniera più grande è la conseguenza di questo percorso. E da qui forse potremo, dal mio punto di vista, un po' provare a ripensare quello che è il nostro approccio, la nostra catechesi e la nostra pastorale familiare. Grazie.